dunque vi presento il libretto e poi vi dico come cerchiamo di percorrere il cammino insieme. Allora, questo libro ha come tema l'Eucaristia. Dalla diocesi, attraverso il Consiglio Presbiterale, il Consiglio dei Vicari e i sacerdoti nel loro insieme, si è rilevato questo problema, chiamiamolo così, è un termine ripetuto spesso, ma l'Eucaristia è poco compresa. Non è poco compresa perché la chiamiamo messa, perché la parola messa non significa niente. La parola Eucaristia significa ringraziamento, ma è poco compresa perché di fatto non è desiderata tanto. La minoranza la desidera. L'obbligo della messa domenicale non funziona più. Però l'attesa di partecipare all'Eucaristia nei cristiani si è proprio allentata. Qualche occasione raduna ancora il 30%. Le nostre messe non superano il 10%. In molte zone il 5% della popolazione. In molte zone. Genova è un po' depressa dal punto di vista della partecipazione religiosa. In altre zone forse un po' meglio, ma il 5% è poco. Ci sono parrocchie dove si arriva al 3, al 4. E lo spettro dell'Europa del centro e del nord è abbastanza uno spettro reale, perché in Francia si è scesi al 2. In Belgio e Olanda, quindi molti non si fanno più battezzare. C'è qualche cosa che ci fa chiedere, ma siamo capaci di annunciare Gesù Cristo oggi? È ancora importante il nostro incontro con Lui? E per noi qual è la motivazione dell'incontro? Perché poi alla fine ci guardiamo intorno, vediamo una certa fatica, però poi ci dobbiamo chiedere, ma io perché vado a messa di domenica? Questo libretto è fatto di 8 lezioni e la prima ha un titolo, lo vedete subito, che non è tanto facile perché è preso dal canone secondo. E questo titolo suona così, a pagina 10. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ed è una risposta implicita alla domanda, ma perché vado a messa? Se io dicessi, e dico, perché è così, ci vado per compiere il mio servizio sacerdotale, la gente mi guarda e mi dice: cosa stai dicendo? Voi non mi guardate, voi no. Però non è facile capire. Se voi riandate all'ascolto del canone secondo, molto usato dai sacerdoti, dopo la consacrazione, che cosa dice il sacerdote? Ti rendiamo grazie per averci ammessi a compiere il servizio sacerdotale. Ma lo dice non come prete, ma come presidente dell'assemblea liturgica. Quindi è l'assemblea liturgica che ringrazia attraverso le parole del presidente di essere stata ammessa a compiere il servizio sacerdotale. Allora ci sono delle parole un po' difficili. La parola sacerdozio, compito sacerdotale, la parola altare, la parola sacrificio. Ecco, questo libretto vorrebbe riandare alla comprensione. E la prima citazione è proprio del nostro Papa, il quale ha fatto una catechesi sulla messa, la sta facendo a Roma il mercoledì. È iniziata la riflessione del nostro Papa Francesco con una domanda. La seconda riga, ma che cosa serve la messa? Pagina 10. Io vado in chiesa quando me la sento, o prego meglio in solitudine. Ma la messa non è una preghiera. La messa è il compito sacerdotale della Chiesa. E io sono membro vivo della Chiesa. Tra un desiderio e un bisogno e una responsabilità, vedete una differenza? Hai voglia. Desiderare un figlio è una bella cosa. Accoglierlo, educarlo come si conviene è una responsabilità. Non dico solo una fatica, è anche una gioia. E arricchisce enormemente i genitori. Ma i genitori nascono come i genitori quando nasce il figlio. Un papà è papà quando c'ha un figlio. Prima di avere un figlio non è un papà. E un prete comincia ad essere prete dal giorno della ordinazione. Prima no. Per cui l'essere in qualche modo sollecitati da una responsabilità è molto diverso che andare a pregare. Anche la preghiera è una responsabilità, ma non la prendo molte volte così. Molte volte la preghiera, se la faccio, la prendo come un momento di calma, di riflessione, di gratitudine, ma come responsabilità poco. E io ho una responsabilità, ho un compito sacerdotale. Non ho spiegato niente, vi dico solo i temi. E il Papa risponde: l'Eucaristia non è una preghiera privata o una bella esperienza spirituale e non è neppure un ricordo di quello che ha fatto Gesù. L'Eucaristia è complessa, molto complessa. E se come sacerdoti, presidenti, ma anche noi partecipiamo all'Eucaristia, di domenica siamo tenuti a celebrare. Perché nella nostra presidenza noi partecipiamo con il popolo di Dio alla nostra responsabilità. Se un prete è malato si fa portare la comunione. E se un prete è sano celebra l'Eucaristia, o sabato sera, o la domenica mattina, o la domenica sera, perché è il suo compito di battezzato. Quindi c'è da riscoprire il senso del battesimo. L'unzione crismale del battesimo, sacerdoti, profeti e re, è un lavoro grosso. E il Papa continua: noi diciamo, per capire bene, che l'Eucaristia è memoriale. Quante parole difficili. Memoriale non è commemorazione. Un memoriale, anche umanamente, è un essere in quasi, diciamo, con forza lo dico, in quasi mancanza di libertà, costretti a rimettersi dentro un fatto del passato. Il memoriale dei caduti, se io lo leggo così, vado a cercare qualche nome, guardo come è fatto, dico il marmo è buono o non è buono, il memoriale dei caduti mi fa dire tante cose dentro, mi fa piangere. Non è una cosa qualsiasi. Sono quasi trasportato dentro un evento straordinario e assurdo. Centinaia di migliaia di morti. L'ultima guerra mondiale, sapete quanti sono stati morti? Tra soldati e civili, 80 milioni. 80 milioni. A Dresda, nel bombardamento a tappeto che hanno fatto alla fine della guerra, sono morte 300.000 persone di colpo. In 2 o 3 giorni, tra agonie e altro, 300.000. Citiamo la bomba atomica, perché è un fatto assurdo, ma il bombardamento di Dresda erano 1.000 aerei, 1.000. La guerra stava finendo, hanno sganciato tutte le bombe che avevano in carlinga, tutte, insieme. Ma perché l'uomo è così pazzo? Perché? Per essere forte, per vincere? Per poter dire ho ragione perché ho vinto. No, non si ha ragione perché si vince. Ma le guerre ragionano così. Chi vince ha ragione. Chi vince spartisce il mondo. È successo. Quando avevano il sentore di stare vincendo, hanno deciso come spartisse il mondo. Quindi La nostra domanda è proprio seria, ma perché c'è questo disamore? Perché la gente arriva in ritardo? Perché la parola di Dio non è importante? Ho detto positivamente, ma cosa dico e che cosa voglio chiedendo perdono? Ma quando entro, cosa faccio? Cosa guardo? Quando entriamo in chiesa, dove si dirige il nostro sguardo? E qual è l'atteggiamento che devo assumere? Dovremmo porci queste domande. Se io vedo arrivare in chiesa gente durante le letture che si siede e aspetta la predica, io dico che tristezza. Perché dico questo? Perché la mia predica o è spiegazione della parola di Dio che ha suscitato attesa, desiderio, no? Domande. O la mia spiegazione vale per quello che io so dire, per i temi che tratto. Ma io a messa non devo trattare nessun tema. Ho solo il compito di spiegare quella parola. Ma se la gente in chiesa non l'ha ascoltata, non la considera importante, io sono in difficoltà. Io non mi devo inventare oratore, devo essere uditore con voi, ascoltatore umile, paziente con voi nel dire allo Spirito: illuminami, fammi capire, fammi amare questa parola. Ecco, il primo incontro allora è questa introduzione. E così via. Il secondo incontro cita come titolo di nuovo una parola del canone. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Qual è questo giorno? La domenica. Vi ricordate, questa frase si dice solo di domenica. E la celebrazione domenicale è estremamente importante, perché è la memoria della morte e risurrezione di Gesù. E allora è importante comprendere che cosa significa risurrezione e in che cosa consiste la risurrezione. Nel terzo incontro, e andiamo avanti così rapidamente, poi curiosate voi, che cosa chiede sempre nel canone? Riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. Ma guardate, vittima, redenzione, ritorna la parola chiave, sacrificio. Se vi dico una cosa che vi ho già detto qui qualche volta in passato, ma se io entro in chiesa e non mi segno con l'acqua benedetta, almeno di domenica quando vado a messa, se entro in chiesa per una visita, per un po' di adorazione, qui c'entra il tabernacolo. Entro in chiesa, in ginocchio, mi fermo, guardo il tabernacolo, che in un modo molto bello si sta diffondendo questa pratica, è illuminato. Per cui questa illuminazione evidenzia un po' l'importanza. Se io entro così, per una visita, come si diceva 50 anni fa, al Santissimo, bene, ma se io entro in chiesa di domenica devo fare il segno della croce con l'acqua benedetta, perché quel segno della croce mi dice: hai diritto di starci a messa perché hai battezzato. In chiesa possono venire tutti, San Lorenzo è pieno di turisti, pieno tutti i giorni, centinaia, migliaia. Ma a messa ci vanno i cristiani, e ci vanno perché battezzati, e ci vanno invitati dal loro battesimo. Mi capite? Sono mica cose da poco. E io quando entro e faccio il segno della croce, e mi... dove guardo? Guardo all'altare, non guardo al tabernacolo, guardo al crocifisso. Vengo per deporre la mia vita, la mia settimana su quell'altare. Nelle grandi antiche chiese, al centro cosa c'è? L'altare. Nelle grandi basiliche o nelle chiese antiche, solenni, belle, l'altare è coperto da forme che un tempo usavano di significato grande dell'importanza. no? Il Bernini ha fatto un trionfo sull'altare di San Pietro, ma ricordate, tutti gli altari erano, no, forse non lo capite il termine, ad, non si costruiva un altare se non vicino alla tomba di un martire. San Pietro, la tomba di Pietro. San Giovanni, no, non c'era la tomba, però l'hanno costruito lo stesso. Perché la tomba è a Efeso, in una chiesa splendida, 7 navate, completamente distrutta, ma i musulmani non ci lasciano toccare questa chiesa, non abbiamo fatto nessuno scavo. È ad quell'altare, un'enorme chiesa, grande così nel mondo non ce n'è, con un atrio che è una delle nostre chiese, la nostra chiesa qui, che non è piccola, è l'atrio con le colonne della chiesa di San Giovanni. Ma tra l'altro il San Giovanni di Roma non è neppure San Giovanni Evangelista, lo sapete, no? È San Giovanni Battista. Per cui niente, ma se andate a San Paolo, e l'hanno scoperta recentemente, c'è la cassetta con le ossa, di Paolo. San Paolo fuori delle mura. Tutti gli altari sono sacri perché c'è un sacrificio. Ma che cos'è un sacrificio? Non è una morte, eh? È un dono totale di sé, risposta al dono totale di sé che ha fatto Gesù a noi e al Padre. È bello, è questo. Allora, 8 lezioni. 8. Come le svolgeremo? Una per una. Però pensavo per 3 incontri di trattarvi temi generali, siete d'accordo? Cioè, la prossima volta se volete venire col libretto venite, però io ritengo che sia estremamente importante riprendere in mano la nostra fede cristiana, perché o sono credente e il mio venire a messa, il mio celebrare l'Eucaristia ha senso, oppure è un rito. Io non ho niente da dire a un musulmano che prega, ma un musulmano prega, ma non intorno ad un altare, e non c'è nessun presidente che rappresenta Dio, nessuno, c'è solo un esperto del Corano che guida la preghiera, e la preghiera è strettamente individuale, ciascuno al suo posto, non sono tutti in fila per l'ordine. Sono tutti in fila perché ciascuno ha il suo posto. E ciascuno si piega. Musulmano, muslim, significa sottomesso. Ciascuno si piega di fronte a Dio, lui solo. E la preghiera è ripetere parole del Corano. E la guida suggerisce le parole da dire. Le inizia e quelle parole si sanno a memoria. 5 volte al giorno. Un altro mondo, non c'è altare, rifiutano i musulmani l'altare, non c'è mediazione, assolutamente. Se dite ad un imam che un sacerdote vi prende a schiaffi, se lo dite per offenderlo, si ribella fortemente, non è un sacerdote, non c'è mediazione. Quindi tutto un altro modo di pensare l'uomo, la salvezza, tutto un... Meglio o peggio, non è questo il problema. Il problema per noi non sarà parlare male dei musulmani, sarà scoprire cosa significa essere cristiani e il perché vada a messa. Se poi un prete nella celebrazione eucaristica si sforza di mettere qualche segno in più, ve lo posso dire ad agio, deve stare attento perché i segni in più confondono più che aiutare. Se c'è una buona cantoria, bene, ma deve cantare le parti della messa. Si può fare un'esecuzione, si può fare un canto, ma se no al centro della messa c'è la cantoria, non ci siamo mica. Siete d'accordo? È comprensibile questo. Guai se non fosse così. Se io faccio una bella fila di chierichetti e sono contente le mamme per vedere i bambini o le bambine vestiti bene, io non faccio niente di male. Ma questi chierichetti devono sapere che sono a messa, che non sono figurine per abbellire la cerimonia. Se il sacerdote incensa, ma vi siete accorti le messe nelle quali si usa l'incenso? Cosa fa per prima cosa arrivando all'altare? Lo bacia. E per seconda cosa? Incensa l'altare e poi?
Le persone.
Il crocifisso, non il tabernacolo. Il tabernacolo non si incensa mai. Mai. Si fa genuflessione, si bacia l'altare, si incensa l'altare e al centro si incensa il crocifisso. Se il crocifisso di lato, si incensa il crocifisso di lato. All'offertorio che cosa si incensa? La prima cosa che si incensa è il pane e il vino che avete portato all'altare. La processione offertoriale è importantissima. Si porta all'altare quel pane, quel vino che è la nostra settimana, la nostra fatica, si incensa quello, si incensa l'altare che lo contiene e poi si incensa il presidente che rappresenta Gesù. È il popolo di Dio che compie un servizio sacerdotale. E queste cose o le capiamo o siamo, uso una parola un po' cattiva, no? Un po'. Vabbè, non voglio offendere nessuno, ma che uno partecipa a un rito senza comprenderlo, io mi sono sentito un babbeo. In India, quando mi hanno portato alla processione alla Dea Kali, ho fatto un mezzo peccato, ma mezzo, non l'ho finito. Per curiosità mi sono lasciato intruppare nella processione, così sono entrato vicino. Ma quando mi hanno messo in mano un fiore, l'ho preso. Ho detto a me, scemo, dovevi sapere cosa ti facevano fare. Ma quando mi hanno detto di deporlo di fronte alla Dea, ho detto di no. Io non la riconosco la Dea Kali. Mi sono tolto le scarpe, mi sono sporcato di sangue perché c'era sangue da tutte le parti, ma la mia curiosità è stata disonesta. Se uno viene alla nostra messa e no? E se uno è lì e non capisce niente, è un babbeo. Non è una parolaccia, è la realtà. Non posso venire in messa e non sapere che cosa faccio. Se io faccio la comunione, mi lasciate un po' andare a ruota libera, no? Il problema non è prenderlo sulla lingua, sulle mani. Il problema è partecipare. Se lo prendo sulle mani, lo prendo sulle mani, me lo metto in bocca subito, è un dono. È il grande dono se lo prendo, ma non sono più santo perché lo prendo sulla lingua, capite? O più moderno perché lo prendo sulle mani. E se faccio la genuflessione prima di prenderlo, mi metto in mostra, ma no, non c'è bisogno. Mio compito è l'inchino, la gioia di rispondere amen, basta. Capite com'è bello comprendere? È uno che ha voglia di dire, ma io credo nella presenza, e fa la genuflessione, fa un po' troppo. Ma perché devi educare gli altri? Vivi tu, partecipa, no? Ci sono persone che non comprendono assolutamente quello che fanno, assolutamente. E la diocesi si è detta, ma quest'anno dobbiamo parlare un poco della messa. Della messa, vedete che uso la parola. Ripeto, che non significa niente. E l'Eucaristia è proprio sorgente della vita cristiana. Per cui nel terzo incontro sorgente della Chiesa, nel quarto incontro il centro di tutti i sacramenti e così via. Però che cosa volevo fare? Ecco, sono arrivato. Ma mi mancano gli strumenti per tutti. Ho preparato una trentina. Ho pensato di commentare con voi la lettera ai Galati, che è una lettera che mi dice chi è il cristiano. E indirettamente, allora io farei tre incontri sulla lettera ai Galati, commentando i primi due capitoli stasera, rapidamente, gli altri due la prossima volta e il quinto e il sesto, l'ultima, la terza. Perché, l'ha detto il Papa, vi siete accorti, l'ho letto di corsa, io vado a messa perché sono cristiano. E il mio essere cristiano è semplicemente possibile viverlo con Gesù, in Gesù. Difatti una delle parole più belle della messa qual è? E l'amen più importante della messa qual è? Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Questo è l'amen più bello. Se c'è una cantoria, amen, amen, amen. È l'amen per cui vado a messa. Io vado a messa per dire quell'amen che poi personalmente ripeto quando mi dicono il corpo di Cristo. Amen. Non ce ne sono amen così importanti. Guai se io queste cose non le so. Poi mi distraggo e questo lo metto in conto. Mi distraggo come prete, mi distraggo come laico, ci distraiamo tutti, ci ritroviamo a metà senza accorgercene. Pazienza, pazienza. Dico un'ultima cattiveria, me la concedete. C'è scritto che sarebbe bene le letture ascoltarle, ma ci fosse gente capace di ascoltare le scritture? Sono così difficili. Se ci sono i libretti in chiesa, prendeteli per favore. E mentre qualcuno legge, speriamo che non siano bambini, che non siano persone che balbettano, se qualcuno legge e legge solennemente, io cerco di capire un pochino, poi chiedo al prete di spiegarmi quello che ho ascoltato. E se non me lo spiega, se parla di tutt'altro, va in sacrestia e gli dice, sono rimasto affamato. Sono rimasto assetato, mi è mancato il nutrimento, reverendo. Si prepari, non ho bisogno di sapere quello che pensa lei, ho bisogno di sapere quello che mi dice Dio. Se no non cresco, se no non sono figlio. Bene, un po' cattivello, però diciamolo onestamente, o ci svegliamo o perdiamo tutto, Siamo proprio a un bivio grosso. Mi pare che il tema di quest'anno sia estremamente importante. Adesso io vi do questi, sì. Se marito e moglie ne prendete uno, poi la prossima volta ve ne porto ancora, di modo che ciascuno abbia la sua.
Abbiamo tutti la Bibbia a casa.
Chi ha la Bibbia, bene. A casa, sì. Ma adesso per seguire... Pensavo di portare questo strumento perché dobbiamo capire quello che c'è scritto. Questa è la parola di Dio. Anzi, ho scelto questa lettera perché è proprio in ordine alla comprensione di questa verità. Mi rimane solo 20 minuti, ma cerco di condensare. Anche perché la prima parte è molto biografica, quindi si comprende facilmente. Vi posso fare una domanda?
Sì.
Di domenica, la seconda lettura, un po' di domenica, che stiamo leggendo una lettera, vi ricordate?
Agli ebrei.
E stiamo leggendo un Vangelo, quale?
Marco.
E la prima lettura invece cambia sempre perché è ordinata all'introduzione al Vangelo. Quindi l'anno A si legge Matteo, l'anno B si legge Marco, l'anno C. Sono tre anni, si chiamano ABC, poi ABC, ABC. E di giorno feriale stiamo leggendo come prima lettura una lettera di San Paolo, quale? Giorno feriale. Efesini, bellissima, importantissima. Hai finito? Sì. Allora, il primo capitolo si fa di corsa abbastanza, il secondo ci dà una idea splendida sul nostro compito sacerdotale, perché dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo andare a messa per compiere il nostro servizio sacerdotale. E se non capite, meglio, perché avete voglia di imparare. Perché coloro che ascoltano, sapendo già, non ascoltano. Non ascoltano. Mentre è bello non sapere, è bello dire, ma io devo crescere, devo comprendere qualche cosa. Ogni lettera di Paolo comincia con un saluto di chi scrive. Non c'è la firma all'inizio. La firma all'inizio, la firma alla fine. Alla fine c'è la firma, se si vuole metterla, no? Ma come suggello. Ma chi scrive una lettera nel mondo antico per prima parola dice sé e poi indica a chi viene scritta e il motivo per cui viene scritta. Se la lettera è scritta da più persone, chi scrive parla di sé e poi di coloro che con lui partecipano alla stesura della lettera. Paolo, tutte le volte che scrive, si chiama sempre con lo stesso nome, Apostolo. Già questo ci fa capire. Apostolo che cosa significa? Gente che non ha niente da dire di proprio. Apostolo significa mandato da qualcuno a dire qualcosa che quel qualcuno vuole comunicare. Ecco perché vi dicevo, il prete che fa la predica per conto suo non fa l'apostolo. Fa il demagogo. Vuole condurre la gente, demagogo, no? Vuole condurre la gente a pensare come lui. I nostri politici sono tutti demagoghi, tutti. Destra, sinistra, sopra, sotto, tutti. Qualcuno un po' più serio, qualcuno un po' meno, ma è brutto però, Perché? Ma il compito del politico è di avere il consenso. Il compito di Gesù Cristo non è di avere il consenso, ma di ridare dignità a chi ascolta, di far comprendere a chi ascolta chi è, come Dio lo ha pensato. Perché il peccato ci ha deturpato. Ci siete? La messa comincia a delinearsi, Il peccato ci ha deturpato, ci ha fatto perdere il volto. Gesù Cristo è venuto a darci il volto, a ridarci il volto di figli. Paolo, apostolo non da parte di uomini. Poi comprenderemo perché dice questo. Sta polemizzando già. È una lettera un po' polemica, con delle battutacce. Apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo. Non mi manda nessuno, non mi ha pagato nessuno, non sto inseguendo il mio successo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Allora Cristo è importante come risorto. Quando Paolo dirà di avere incontrato Cristo o di essere stato incontrato da Cristo, perché non l'ha cercato lui, è Cristo che è andato a cercare, dirà che questo Cristo che l'ha cercato era il risorto. Il risorto, voi dite, ma non capisco bene che differenza c'è tra il Cristo storico e il Cristo risorto. Ci arriverà. E di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. E tutti i fratelli che sono con me, quindi è una lettera scritta da un gruppo. Paolo è colui che li ha messi insieme. A chi scrive? Alle chiese della Galazia. Mi dite, ma la Galazia dov'è? Nel mondo antico la parola Galazia diceva la Turchia, l'altipiano turco occidentale. Sapete che la Turchia è quel ditone, no? La parte occidentale bassa erano altre province, Efeso provincia di Asia, ma la parte alta tutta si chiamava Galazia, poi a poco si è chiamata Galazia solo la parte nord di questa parte occidentale, dove attualmente c'è Ankara. Ankara si chiamava Ancira nell'antichità, che è la capitale ufficiale della Turchia, è in Galazia. Ma Paolo in quale città è andata? In nessuno, ma poi scopriremo. Allora, Paolo insieme ad un gruppo scrive ai cristiani di Galazia. E che cosa augura? Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Non vi dice sono detto di scrivervi, no. Grazie e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Si toglie dai piedi immediatamente. È un apostolo, quindi scrive a nome di il quale Gesù Cristo. Cominciamo a comprendere il sacrificio che ha dato se stesso per i nostri peccati al fine di strapparci da questo mondo malvagio. Prendete e mangiate questo mio corpo offerto in sacrificio. Un'altra versione evangelica, questo è il corpo dato per voi, dato per voi. E la consegna il sacrificio. Dio si è fatto carne, figlio si è fatto carne, per riconsegnarsi con noi al Padre, per strapparci da questo mondo malvagio. Quando un figlio è un po' ribelle, si è strappato dai genitori, non è così? E i genitori che cosa cercano? Di ristrapparlo dai compagni, dalle brutte abitudini, di ristrapparlo. Per possederlo no, per aiutarlo ad essere libero. Quanti drammi nelle famiglie, no? Nell'educazione. E questo essere strappati dall'insulsaggine, dal peccato, dalla debolezza, dalle illusioni, secondo la volontà di Dio e Padre nostro, al quale sia gloria nei secoli. Amen. Tutte le lettere iniziano così, con un inno di gloria a Dio, con il senso di quella lettera. Poi si tratta un tema che tante volte è la continuazione dell'inno di lode. Questa volta no, Paolo è arrabbiato. E arrabbiato perché? Perché i Galati, la cui comunità è nata per caso, Paolo stava compiendo il secondo viaggio missionario, ha rivisitato le chiese del primo viaggio e poi voleva scendere ad Efeso, non ce l'ha fatta. Perché? Non lo sappiamo. Perché lui cercava le grandi città, perché voleva costituire un gruppo che poi irradiasse il cristianesimo. Noi siamo quel gruppo, eh? La parrocchia X o Y non è tutta la popolazione, è un gruppo che ha il compito di irradiare la fede, non è del prete. E dei credenti. Comunque, mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamato con la grazia di Cristo voi passiate a un altro Vangelo. La parola chiave qui è Vangelo. Paolo si era ammalato nel secondo viaggio, non era potuto scendere ad Efeso, ha sognato di andare sul Mar Nero, nel Ponto, dove c'erano grandi città. Eppure questo, una malattia lo ha stroncato, ha dovuto fermarsi 2 o 3 mesi, deve essere stata una malattia tosta, e si è trovato in una popolazione rurale di questi Galati che erano dei Celti, francesi, belgi, scesi, le migrazioni ci sono sempre state, scesi in Turchia. E che formavano un enclave. Ormai tutti parlavano il greco della Coine, tutti, ma loro venivano dal mondo celtico. Galata, Galati, Galli, no? Poi si chiameranno Galli. Sono passati a un altro Vangelo. Cioè la buona notizia che è il Vangelo, qual è? Che Dio ci ama gratuitamente. Paolo a questa gente che poi ha cominciato a chiedergli chi sei, cosa fai, perché vai in giro, qual è il tuo compito, Paolo non era solo, aveva due o tre accompagnatori sempre, questa gente si è meravigliata di quest'uomo che è riuscito a battezzarmi, in due o tre mesi ha fatto una comunità. Poi sono passati dei cristiani battezzati ma che provenivano dall'ebraismo. Gli ebrei sempre sono stati grandi commercianti, hanno girato tutto il mondo, andavano da tutte le parti. Questi erano cristiani che parlavano di Gesù Cristo, però con l'orgoglio di essere ebrei. E avevano detto a questa gente, pagani, qualsiasi, ma voi in 5 minuti siete diventati cristiani, ma che cristiani siete? Non avete il pedigree. Dovete imparare un po' di ebraismo. E poi i doni si meritano. Paolo si arrabbia, i doni si meritano. Si meritano i doni. Non sono più doni. I doni non si meritano. I doni fanno dire a chi ci fa il dono come sei buono. I doni ci incantano. È chiaro che bisogna essere pronti a riceverli, questo sì, ma non è meritarli, è prepararsi. Ma il dono ci suscita nella relazione con il donatore una gratitudine, una riconoscenza. Basta. Ecco il punto. Ma allora perché vado a messa di domenica? Per dire grazie. Eucaristia cosa significa? Ringraziamento. Messa cosa significa? Niente.
Messa abbiamo detto noi, cioè noi cristiani.
Come?
Questa parola messa.
Ite missa est. È finito. Però è importante missa. No, è importante ite, andate. Importante. Invece è rimasta la parola messa. Pazienza, basta intenderci. Però se io non capisco le parole non faccio neanche niente di significativo. Entro, esco e mi lasciano un po' troppo, no? Le cose indistinto dentro. Che cosa fai? Perché vado a messa? Che bisogno c'è di andare a messa? Prego meglio di estate in un bosco. Ma chi ti dice che è falso quello che stai affermando? È vero. Se vuoi fare meditazione va dove vuoi, ma se vuoi dire grazie a Dio lo puoi dire solo con Gesù Cristo. Vedete che mi sto perdendo. Non finiamo il primo, è lo stesso? Finiamo tutto qui prima. Però non ce n'è un altro. Il Vangelo ce n'è solo uno, che Dio ci ama. Ce n'è solo uno Vangelo. La buona notizia è che Dio non è arrabbiato con noi. Ma la buona notizia in una famiglia dove ci sono delle turbolenze, qual è? Che la mamma continua a voler bene, che il papà continua a voler bene. Se no, non se ne esce. Se no, sarà un rifacciarsi continuo. Ci deve essere da una parte almeno la totale gratitudine. E in un matrimonio deve esserci di qua e di là. Se no, il matrimonio non sta in piedi. E quando nel matrimonio ci si rifaccia, salta tutto. È la legge di Dio, ci ha creato gratuitamente. Non ci ha creato per mostrare i muscoli, ci ha creato perché voleva amarci. Ci ha creato a sua immagine e somiglianza. E ha dato all'uomo una donna che gli potesse corrispondere. La corrispondenza è sullo stesso piano. Però non ce n'è un altro. Se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Bisogna meritarci il battesimo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia anatema. Anatema è una parola antica che significa escluso. Fai per la tua strada, nessuno ti obbliga. Non si va per forza in chiesa. Anatema non è una maledizione. Fai la tua strada, libero, sereno, non maledetto da nessuno. Continua a ripetere. Ma prima finisco di leggere questo pezzo. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco? Oppure quello di Dio? Io non sono venuto a cercare il consenso. Io sono venuto a dirvi quello che Dio mi ha detto. Io pensavo diversamente, lo dirà. O cerco di piacere agli uomini? Quanti guai ha passato per colpa degli ebrei Paolo? Quasi tutte le sue persecuzioni sono state da parte non dei romani. I romani ci sono entrati perché istigati dagli ebrei. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Io mi fermo qua. La prossima volta avremo meno da fare, andiamo avanti un po' più rapido. Io l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. La parola difficile qual è? Rivelazione. Cos'è una rivelazione? È una iniziativa presa da qualcuno totalmente libero nei miei confronti. Se io mi sforzo di capire, non c'è nessuna rivelazione, c'è una comprensione. E comprendere significa prendere, portare dentro. Quando qualcuno si rivela, tutto è nelle mani di chi si rivela. La rivelazione è per manifestare se stesso e donarsi. Ma quando uno dona se stesso, non può essere posseduto da chi riceve la rivelazione. Se no, non è più una rivelazione. Guardate che è un concetto difficile, ma estremamente importante. Il cristianesimo è una rivelazione. Quando uno dice tutte le religioni portano a Dio, o tutte le strade, dice una cosa che riguarda la buona volontà degli uomini, e Dio la considera la buona volontà degli uomini, ma certamente, figurarsi se Dio, però è Dio che prende quello che gli diamo, ma non è vero che tutte le strade portano a Dio. Qual è la strada che porta a Dio? È il suo rivelarsi. Solo quando uno dice sono qui. Quante volte nelle relazioni con gli amici non abbiamo capito una persona? Fino a quando qualcuno si apre, no? Ma chi si apre non si apre per essere posseduto. E difatti non ci apriamo quasi mai, perché gli altri poi ne approfitterebbero. Perché non siamo capaci di ricevere un dono lasciandolo nelle mani del donatore. Una rivelazione è un dono che rimane nelle mani del donatore. Io ho saputo questo, ma non sono migliore. È stato lui che mi ha scelto e mi ha detto va, pazienza. E non sbandiero questo per dire sono migliore di te, ma no, perché mi ha scelto? Non lo so, anzi poi dirà, ma ero l'ultimo, perseguitavo la Chiesa, non vedevo altro che gente in carcere. E questo mi dava una soddisfazione tremenda. Volevo affermare le mie convinzioni. Ero di una stupidità assoluta. Ha cercato me. Ma chi gliel'ha fatto fare? Non lo so. Però mi sono arreso. Ricordate, il libro degli Atti ci dice con semplicità: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? E la risposta di quest'uomo: chi sei tu? Chi sei tu? Sono quel Gesù che tu persegui. Niente di più. E quest'uomo dice, ma io Io quello che dico, lo dico perché mi ha cercato. È entrato di forza nella mia vita e lo sto annunciando. Andare a messa e fare un'esperienza di incontro con Gesù, con la sua parola. Faccio la comunione, ma capite? Ma anche noi preti ne facciamo troppe. E non cambiamo. Significa che la nostra vita consuma tutto. Ma penso una famiglia può consumare l'amore tra genitori e figli, tra coniugi e come? Quando c'è routine si consuma tutto, non è vero? Certe prove ridanno un po' di possibilità di riprendere in mano le cose. E se non si impara a dire grazie l'uno all'altro, tutto si consuma. Ecco l'Eucaristia, ringraziamento. Ecco perché la festa si vive andando a messa. Perché la festa è il giorno nel quale si dice grazie. Nel quale si sta a vedere l'opera di Dio, non l'opera nostra. Il nostro mondo ha perso la festa, l'ha persa. Siamo solo preoccupati delle opere delle nostre mani, di quella di Dio. Nelle ferie, un bel posto. Ma poi si dice l'hotel, no? Se fosse quella la festa, la mangiata. Vedete che abbiamo un cammino grosso da fare, Bene. Allora, la prossima volta riprendiamo dal capitolo primo. Prendiamo il versetto 11 come punto di inizio di nuovo. Va bene?